Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Bentornati, telefonata con una nerd, primo appuntamento del 2017. Ciao Maria Laura.
Ciao e buon anno a tutti, anche se ormai siamo a metà gennaio.
Ormai ci siamo, ormai do tutti convenevoli, gli auguri, feste, E ora è passato anche poi tutto il, diciamo, il tifone, il uragano dei cinepanettoni, e ora di tornare al cinema con dei bei titoli.
Sì, diciamo che sono passati fortunatamente i cinepanettoni, che sempre fortunatamente iniziano a incassare un po' meno.
Sì, leggevo, questo è stato l'anno storibilis dei cinepanettoni.
Sì, ma guarda, in realtà il discorso è questo, che ha incassato meno la somma di tutti i cinepanettoni che c'erano, anche rispetto all'anno scorso, che i cinepanettoni erano meno, quindi a singolo film hanno incassato veramente pochissimo, è stata quella la tragedia, che ogni film ha incassato poco e addirittura la somma è stata inferiore rispetto all'anno scorso, cioè, quindi questo è indice del fatto che la gente sia un po' stufata.
Beh, no? È un bel indice, è un bel segnale forse.
Io spero che qualcuno lo recepisca, anche se non sembra, perché come si sa, l'effetto comico e l'effetto speciale meno costoso non costa niente, non serve un po' produzione, non serve nulla. E quindi noi continuiamo a cercare di far ridere, solo che hanno anche smesso di farci ridere. Vabbè, scusate la polemica.
No,
la breve
ci sta e mi trovi totalmente d'accordo. Senti, allora, solita struttura, solita promessa, partiamo con il primo film, forse non solo un film.
Allora, questo è un periodo fortunatissimo al cinema, perché solo questa settimana escono veramente tre grandi film, ma quello che io mi sento di consigliare più di tutto, per vari motivi, anche se io l'ho visto e ho delle perplessità che poi dirò, è Silence, il nuovo film di Martin Scorsese. Allora, intanto è da vedere solo perché il povero Scorsese sono 30 anni che cerca i finanziamenti per fare questo film. Nel mezzo ha fatto di tutto, da The Party, da Wolf of Wall Street, quei bei ragazzi, il film che hanno fatto la storia del cinema, però lui continuava a pensare a questo film, Il Silenzio, che sarebbe Il Silenzio di Dio. Perché non so se lo sai Claudio o
no,
ma Scorsese stava per diventare un prete, voleva farsi prete quando era un ragazzo.
Ah,
quindi
no,
ha da sempre questa storia irrisolta, questo rapporto un po' così complesso con la religione, il cristianesimo soprattutto. E quindi dopo che aveva letto questo libro, che è un romanzo giapponese, di Shugaku Endo si chiama lo scrittore, controllato giuro giusto, praticamente aveva letto questo libro, che adesso hanno anche rieditato che trova in libreria proprio per l'uscita del film, in cui si parlava di un gesuita, ecco, non mi veniva la parola, un gesuita che ha a Biura, e due confratelli decidono di andare in Giappone, siamo nel 1600, per cercare di capire cosa è successo. Quindi questo gesuita, siamo nel periodo in cui i gesuiti cercano di imporre la religione cristiana ai giapponesi, si viene a sapere in Portogallo che questo prete ha abiurato, e allora che succede? Partono i due suoi praticamente discepoli e cercano di andare a capire cosa è successo. In realtà poi, arrivati in Giappone, si troveranno di fronte a una vera e propria inquisizione che mette a morte quelli che sono passati, insomma, al cristianesimo. Cercano di combattere in tutti i modi la fede cristiana. Allora, il film è impegnativo, perché dura 2 ore e 45 minuti.
Ma già uscito o è in uscita?
È già uscito.
Ok.
È già uscito ieri, esattamente. È da ieri al cinema.
Ok.
Quindi proprio fresco fresco.
Produzione USA?
Sì. È girato ovviamente in Giappone, con tantissimi attori giapponesi, tra cui alcuni che sono conosciuti perché sono anche registi loro stessi, dei registi più famosi giapponesi nel mondo orientale, insomma. Quindi è molto spettacolare, molto bello, ha delle immagini, beh, Scorsese, non penso che ci sia nulla da dire sulla sua capacità di dirigere film, e è interessante proprio perché si capisce che in un certo senso è il suo testamento, quello che lui vuole lasciare, racconta davvero tutto il suo, è molto personale come film, racconta tutto quello che è il suo desiderio interiore, perché alla fine... a parte l'inizio del film in cui c'è il viaggio di questi due preti fino al Giappone, poi dopo tutto si che ci si concentra su uno dei due padri, che tra l'altro è Andrew Garfield, quello che ha fatto Spider-Man fino a poco fa, si prova a fare un po' Scorsese, io non è clamo tantissimo, ammetto, e è tutto il suo viaggio, tutto un suo disegno interiore, perché lui vuole rimanere, poi dopo non mi dico altro, è legato alla religione, però si trova davanti a questa inquisizione, soprattutto vede persone morire perché vengono perseguitate per questo motivo, quindi mi fa forse sulle domande del caso, ovviamente, e Dio papà rimane in silenzio.
Senti, da come ne parli se ne sente che il film ti ha colpito davvero tantissimo.
Guarda, io sono molto combattuta in realtà con questo film, perché mi è piaciuto tantissimo, nel senso che avevo paura quando sono andata a vederlo che fosse troppo pesante. Le 2:45 mi spaventavano, perché io non sono per i mega film, sono più per le dure durate. Però più ci penso, più penso che sia un film che ha una portata fondamentale, cioè uno di quei film che in qualche modo faranno la storia non solo di regista, ma un certo tipo di linguaggio, e quindi lo consiglierei per questo motivo. Bene. Poi a me personalmente, che il discorso con la fede l'ho un po' archiviato per tanti motivi,
ti ha pizzicato.
Sì, ma comunque ripetere in generale anche tra il discorso Oriente e Occidente, il confronto, poi in un periodo come questo in cui di conflitti si parla tantissimo, è importante, non è solo quello il centro, ma anche a quello fa pensare, insomma.
Senti, e per chi invece non avesse voglia di spendere 2 ore e 3 quarti,
esatto, in e capisco benissimo, allora c'è sicuramente un altro film bellissimo, l'ultimo di Zemeckis, che è Allied, con Brad Pitt e Marion Cotillard, che tra l'altro è il film
che ha sentito il divorzio,
esatto, no, nel versante gossip, è il film che dicono sia stato Galeotto e quindi abbia portato Brad Pitt tra le braccia della Cotillard, e quindi Angelina Jolie a lasciare Brad Pitt, anche se la Cotillard ha sempre negato, e addirittura sì, incinta, lei l'ha dichiarato, del mio marito, che ama tantissimo, bla bla bla. Però il film è una storia di spie, inizia a Casablanca durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi si sposta a Londra. Uno dei due potrebbe non essere chi dichiara di essere, e quindi, visto che loro diventano una coppia all'inizio del film, saranno una serie di meccanismi così molto thriller.
Senti, passami il paragone, non so se dico una cavolata, ma è in qualche modo un po' la ricetta di Mr. Smith, in qualche modo.
Diciamo che potrebbe, lì anche hanno due spie, però solo questo hanno in comune.
Non c'è un ammiccamento forte, insomma.
No. Anche le ambientazioni, a parte l'ambientazione è totalmente diversa, sì, ai giorni nostri, però no, questo è molto più intensivo, cioè è molto più drammatico,
Commedia. Sì, è una commedia d'azione, diciamo.
Che il punto è quello. Però poi dopo si risolvono in maniera completamente diversa. Se no, un altro film che mi sento di consigliare, va velocissima, è quello su McDonald's, cioè The Founder.
McDonald's,
che è in realtà uno squalo che ha divorato i veri proprietari di McDonald's, i fratelli McDonald's, gli ha rubato l'idea e li ha fatto praticamente fallire. Tutto questo è raccontato nel film con Michael Keaton, che spera di nuovo nell'Oscar dopo 2 anni consecutivi. Vediamo se quest'anno ce l'ha fatta, se ci capita.
Senti, allora, i nostri ascoltatori, qualcuno è pigro, perché se stassene a casa di fronte alla TV, di fronte allo schermo del tablet, dici quale serie seguire.
Sicuramente The Way.
Sì?
È una serie pazzesca.
Ne ho letto tantissimo,
Pazzesca, perché scardina tutti i meccanismi televisivi e di narrazione a cui siamo abituati. È una cosa completamente diversa, che anche mentre lo spettatore lo guarda e continua a chiedersi: ma che cazzarola sto guardando, che sta succedendo, chi sono questi, perché questa cosa mi piace, perché passa dal ridicolo al tremendamente drammatico, dai kitsch new age a invece un livello pazzesco di una cosa incomprensibile.
Vuoi fare una sinossi? Una sinossi della serie?
Allora, io non posso dire praticamente niente, perché rovinerei tutto, ma vi dico l'incipit, come inizia, qual è lo spunto. Allora, dopo 7 anni in cui questa ragazza è scomparsa, non se ne è saputo più nulla, lei, che è la protagonista Perry Johnson, che tra l'altro è la fantastica Brit Marling, che è un'autrice e attrice di film indie conosciutissima in America, lei ha fatto veramente dei capolavori, ricompare magicamente nel mondo dopo 7 anni con una piccola particolarità: prima era cieca, adesso invece vede benissimo. Quindi ha riacquistato la vista, non si sa come, e dichiara, ma forse non so se questo ve lo voglio dire, comunque tutto un discorso tra, in realtà, poi dopo a posteriori, riflettendoci, un discorso sullo storytelling, sul raccontare storie, sull'importanza delle storie, su cosa ci porta appunto il racconto delle storie. Però è anche una riflessione sulla vita e sulla morte.
Fantastico.
Cioè, di tutto, veramente, non voglio dire di più, anche se capisco di essere un po' criptica, perché la rovinerei. E poi c'è, è stranissima, ve ne renderete conto, ma vale davvero la pena.
Ascolta, probabilmente la neve ci ha fatto già capolino, tornerà ancora, che bello stare a casa con gli amici a bere magari un tè, una cioccolata calda e giocare a un gioco da tavola.
Fantastico. Allora, io durante queste vacanze ho giocato veramente a di tutto, ma quello che ho giocato era tantissimo che non giocavo, per cui lo riconsiglio, è Ticket to Ride. Non so se lo conosci, è questo gioco ormai di qualche anno, penso che sia stato nel 2004, l'abbiamo lanciato, e ha vinto praticamente tutti i premi che poteva vincere, ha fatto un successo strepitoso, e tanto che adesso hanno fatto varie edizioni, riedizioni per l'anniversario dei 10 anni, hanno fatto un'edizione deluxe che è meravigliosa, proprio anche come oggetto da collezione da avere, ed è praticamente lo spunto, che è scritto nel libretto del gioco, è che 4 amici fanno tipo una scommessa per vedere chi di loro riesce ad andare in più città americane nel meno tempo possibile. E lo scopo del gioco è, cioè, questo tabellone con delle linee ferroviarie, a praticamente raggiungere creare una ferrovia, in un certo senso, che è la ferrovia che porti, riesce a collegare 2 città che ci sono state date a inizio partita con delle carte che saranno segrete. Quindi lo scopo del nostro gioco è occupare fisicamente con i nostri trenini le linee della ferrovia, arrivare da una città all'altra, non solo le nostre, quelle che abbiamo nella nostra carta indicata, ma anche altre, perché più se ne conquistano più si hanno punti, e poi ovviamente cercare di impedire agli altri di raggiungere i loro obiettivi. Quindi il bello del gioco è che non c'è mai un tempo morto, cioè non è di quei giochi lenti che magari devi aspettare che l'altro ci pensi, che giochi, ti fa noi, si può giocare in 5, poi ci sono anche le espansioni. È molto divertente, ci possono giocare anche i bambini, perché non è complesso dal punto di vista proprio così per giocare, però è vero che ci vuole anche un po' di strategia per capire quale sia il percorso che ci conviene di più occupare, come cercare di ostacolare gli altri, ed è molto molto divertente. Il cartellone base, quello Ticket to Ride, il classico, insomma, diciamo, è gli Stati Uniti d'America, la mappa. Però volendo c'è anche Ticket to Ride Europa, e quindi si può viaggiare per l'Europa con questi vagoncini colorati, molto molto divertente.
È possibile che abbia visto una foto sul tuo profilo Facebook di questo tabellone?
Mi sa di no, perché non credo di averla messa. Forse hai visto, no, non lo so. Dixit forse avrò postato?
Beh, quello sì, vabbè, comunque ascoltandomi mi viene in mente che veramente il nerdometro va fuori scala con questo, con Ticket to Ride.
Sì, assolutamente, poi davvero è molto divertente, l'unica cosa che è un po' lungo, nel senso che è da giocare, cioè più di un'ora abbondante, insomma, di tempo da dedicargli. Quindi, perché come io capita durante le serate che magari finisca con un gioco, poi se ne fa un altro, ecco, questo io non consiglierei di iniziarlo a notte inoltrata, a meno che non volete davvero fare niente. Però è velocissimo ed è divertentissimo.
E quindi sei fino a 5 giocatori, giusto?
Sì, fino a 5 giocatori, e poi ci sono le espansioni che permettono di giocare anche in di più.
Livello di litigiosità scatenabile?
Non è tra i peggiori.
Ah, ok.
Non è tra i peggiori, perché è più di, alla fine no. Però certo, quando quello ti mette il bastone tra le ruote, c'è sempre qualcuno che ti mette il trenino lì dove non dovrebbe essere, diciamo, che lo scatto di ira prende sempre. ma io le litigate più grosse le ho comunque viste fare in giochi del in quelli più classici, tipo Tabù, tipo cose di questo tipo qua, li ho viste veramente sempre. Gente fuori di sé, però è sempre molto
divertente. Mai giocare contro il proprio marito o la propria moglie, perché si ha un nemico giurato.
Guarda, in io tabellone. Ho fatto una litigata con il mio ragazzo anche di recente per Bang perché mi avevano messo in prigione e facevano comunella lui e un altro ragazzo, e tutte le volte praticamente non giocavo mai. Alla fine ho sbroccato e ho detto adesso basta, ve la fate finta. Mi hanno preso in giro tantissimo. Però sì, mi ero molto arrabbiata, l'ho ammesso. Sì. Mi ero molto arrabbiata.
No, è terribile, è terribile. Io so mia moglie che Mari vuole perdere lei la partita pur di farmi perdere anche a me, quindi no, altamente sconsigliato. Senti, Renato, noi ti ringraziamo, buona visione e buon gioco soprattutto. E non litigare anche con il tuo ragazzo, va bene?
Ci proverò.
Ciao, Renato.
Alla prossima, ciao.